Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo per la prima volta Beatrice Covassi, neo-eurodeputata PD, subentrata a Simona Bonafè, che è stata eletta al Parlamento italiano. Ecco, Beatrice, prima di candidarsi alle elezioni europee, è stata capo della rappresentanza UE in Italia, è stata funzionaria diplomatica europea per molto tempo, ha studiato diritto europeo anche al famoso collegio di Bruges, insomma è qualcuno che non rischia di confondere il Consiglio d'Europa col Consiglio europeo, che è il classico degli strafalcioni che fanno i politici italiani appena sbarcati a Bruxelles. Ecco, com'è stato arrivare al Parlamento europeo e quali sono le tue priorità?
Buongiorno a tutti e grazie per questa introduzione. Sono contenta davvero di essere qui, onorata e anche un po' sorpresa, perché chiaramente il mio arrivo così in questo scorcio, chiamiamolo, di legislatura è stata una grossa sorpresa e mi ha fatto tornare, diciamo, allo spirito tutte le volte che da funzionaria della Commissione europea venivo al Parlamento e il Parlamento mi dava un sentimento di grande creatività, di grande slancio, dinamismo. Insomma, è sempre stato un posto il Parlamento europeo che per me, da cittadina e da amante dell'Europa e da funzionaria europea, rappresentava il massimo delle istituzioni comunitarie, la massima espressione del nostro vivere insieme, del nostro progetto, diciamo, per il futuro del continente. Quindi una grande emozione, una grande sorpresa, un grande onore e al tempo stesso, chiaramente, arrivando in un momento anche un po' difficile, una grande responsabilità.
Ecco, il momento difficile, immagino, per lo scandalo del Qatar Gate, che ha posto una luce un po', ha messo in cattiva luce tutto il Parlamento europeo. Ecco, cioè, tra chi sta in Italia e magari non distingue bene le istituzioni o le singole persone, tutto il Parlamento europeo sembra essere un'istituzione un po' losca.
Mi sono insediata nella sessione plenaria di Strasburgo di dicembre ed è stata proprio la sessione in cui la Presidente Metsola ha inaugurato questo dibattito sullo scandalo del Qatar e quindi è stata una sessione diversa da tutte le altre, direi, che ha visto anche dei momenti drammatici, ci ha visto prendere delle decisioni senza precedenti, come quella di destituire una vicepresidente del Parlamento europeo dalle sue funzioni. Quindi mi sono ritrovata nel pieno di questa azione, ma al tempo stesso ho visto un'istituzione molto reattiva, quindi l'istituzione Parlamento europeo ha preso da subito, già da dicembre, delle misure importanti, ha dato dei passi che poi in questi giorni si stanno concretizzando, perché proprio oggi la Presidente presenterà il suo piano per delle proposte, quindi il suo piano per rafforzare la trasparenza e le regole interne dell'istituzione e devo dire che la mia percezione, al contrario di quello che leggiamo spesso purtroppo in alcuni giornali italiani, la mia percezione è che non si tratti di un sistema generalizzato, ma che effettivamente ci sia stato purtroppo la responsabilità gravissima di alcuni che poi ha gettato ombra, come succede sempre in questi casi, su tutti gli altri. Ma le regole ci sono, di sicuro andranno rafforzate e delle proposte che ho visto, per esempio, venendo anche dalla Commissione europea, come dicevi, ci sono delle proposte che vanno, diciamo, nella direzione che anche nella Commissione europea abbiamo preso già da tempo. Faccio un esempio: il divieto di fare attività di lobby per 2 anni dopo la fine del ruolo è un divieto che è in vigore in questo momento per i commissari, per gli ex commissari in commissione, quindi a mio avviso ha senso allineare le due istituzioni in questa misura precauzionale che sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che non, per un paio di anni non puoi approfittarti di tutte le, no, una certa posizione di potere o di influenza che avevi avuto prima su certi dossier sensibili e riguardanti certe materie, e devi aspettare questo tempo di come dire, devi lasciar decantare questi due anni, mi viene quasi da dire, prima di poter fare attività di lobby. Altre misure che io trovo interessanti e giuste e di nuovo di buon senso: la trasparenza, quindi pubblicare, questo fra l'altro l'avevo detto da subito ai miei assistenti, che intendevo pubblicare tutti gli incontri principali della mia agenda, quindi rendere trasparente non solo verso l'istituzione, ma verso il cittadino e verso il mio elettore anche, quello che faccio a Bruxelles, a Strasburgo, chi incontro, chi vedo, e anche il fatto appunto di non avere incarichi in contemporanea, di insomma, di avere in generale più così più trasparenza nelle nostre attività, e di non avere, volevo citare, le associazioni di amicizia, perché nei rapporti con i paesi terzi, per esempio, questa è una cosa che arrivando adesso mi ha colpita. Nei rapporti con i paesi terzi il Parlamento ha già le delegazioni ufficiali, infatti io farò parte della delegazione EU-UK per i rapporti con il Regno Unito, visto che prima, fino a dicembre, lavoravo a Londra nella delegazione dell'Unione Europea post-Brexit. Quindi, avendo già queste delegazioni ufficiali, sinceramente avere degli ulteriori gruppi informali meno trasparenti per rapporti con paesi terzi mi sembra di nuovo una norma, insomma, di grande buon senso. Vedremo poi che cosa verrà fuori da queste proposte, cioè, chiaramente la discussione è in corso, vorrei dire, a chi ci ascolta, e quindi dovremo vedere quali saranno poi le proposte finali.
Ecco, io ti chiedo e mi chiedo, sarà sufficiente fare queste riforme al Parlamento europeo per cambiare l'atteggiamento, la visione degli italiani nei confronti del Parlamento europeo e verso l'Unione europea in generale, tenendo presente che è uscito da pochissimo l'ultimo Eurobarometro, che registra che il 46% degli italiani considera una buona cosa l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, contro una media europea del 62%, cioè il 46% contro il 62% nel resto dell'Unione europea. Così euroscettici come gli italiani ci sono solo la Slovacchia, 44, Grecia e Austria. Ecco, come si fa a invertire questo trend?
È difficile e lo so per esperienza, perché sono stata per quasi 4 anni rappresentante della Commissione europea in Italia, dal 2016 al 2019, e quindi ho toccato con mano la difficoltà di proprio trasmettere che cos'è l'Europa, l'Unione Europea, le sue istituzioni, e far capire la sua importanza nel quotidiano, perché poi di questo si tratta. E se parliamo di Unione Europea in generale, i piani sono molteplici, perché purtroppo questa disaffezione crescente nei confronti dell'Europa non nasce per caso, nasce da una mancanza di educazione all'Europa, di alfabetizzazione, mi viene da dire, europea, quindi qualcosa, se non si conosce qualcosa, chiaramente non si può amare qualcosa che non si conosce, a tutti i livelli, quindi a livello di scuola, a livello di università. Oggi in Italia ci si può laureare anche in materie giuridiche senza avere la più pallida idea di che cosa sia l'Unione Europea. Quindi un'idea, per esempio, potrebbe essere davvero di prevedere dei corsi propedeutici, ma obbligatori, per tutte le facoltà, semestrali, se vogliamo, sulla base, la storia, le istituzioni, un minimo di fonti del diritto, così che comunque, anche se qualcuno si laurea in ingegneria, sa benissimo come funziona l'Europa e che cosa rappresenta. Nelle scuole poi elementari, tutti i livelli, chiaramente ci dovrebbe essere un discorso di educazione alla cittadinanza, e però poi c'è anche la responsabilità di politici e di giornalisti. Di politici, perché le cose belle fatte dall'Europa normalmente non vengono citate. Cioè, tendenzialmente, per vari motivi anche facilmente intuibili, però il politico, se presenta, non so, inaugura il ponte che è stato realizzato con i fondi europei, di solito omette, pecca di omissione, si dimentica di dire che questo è stato realizzato grazie all'Europa. E quindi i cittadini dovrebbero sapere meglio che Europa fecit, gli antichi romani dicevano Roma fecit. Ecco, il cittadino europeo dovrebbe sapere che l'Europa ha fatto quella...
Qualche anno fa, cito anche un aneddoto, qualche anno fa Grillo andava, Beppe Grillo, nei suoi spettacoli diceva che ha fatto di più per l'Europa Ryanair che l'Unione Europea, senza sapere che Ryanair esiste grazie a una riforma di liberalizzazione fatta dall'Unione Europea. Ecco.
Questo infatti è molto indicativo e lo dici benissimo. E poi dicevo anche la responsabilità dei media e dei giornalisti, perché chiaramente le notizie, come sappiamo, al giorno d'oggi devono essere sempre notizie negative, perché la buona notizia non fa notizia, diciamocelo, e quindi tutte le volte che c'è uno scontro è sempre colpa dell'Europa, ce lo chiede l'Europa, e via dicendo. Quindi a livello generale io credo che la chiave sia davvero una maggiore conoscenza, una familiarizzazione delle persone a tutti i livelli con quello che facciamo, con quello che facciamo non solo qui a Bruxelles e a Strasburgo, ma anche in Italia. Sono tante istituzioni europee in Italia, l'Italia è Europa, le nostre stesse istituzioni sono chiamate a attuare le politiche europee e anche a dare proposte per fare sì che l'Europa sia migliore, quindi lo sforzo è davvero grande. Come parlamentare europea posso aggiungere che io tengo molto, e questo è un po' un messaggio, vorrei mandare anche a tutti i cittadini del mio collegio, che è l'Italia centrale, tengo molto al rapporto con i cittadini. Non c'è nella nostra cultura politica, non è, a differenza di altri paesi dove il rapporto è molto più stretto, non è abituale scrivere a un parlamentare europeo per dirgli che cosa fai, no? O che cosa puoi fare per il mio territorio. Ecco, credo che la cosa importante sia non farsi vedere soltanto una volta ogni 5 anni quando ci sono le elezioni, ma che ci sia un rapporto che si crea con i territori, con i cittadini, in tutto il collegio, che sentano liberi di vederti come parlamentare di riferimento a cui scrivere, a cui chiedere cose, con cui interagire.
Ecco, citavi l'opinione dei giornalisti. Recentemente, proprio con lo scandalo del Qatargate, c'è stato una ondata di commenti sull'Unione Europea, sul Parlamento Europeo, e l'opinione prevalente anche nei giornali mainstream, quindi non euroscettici e non sovranisti, che emergeva è che l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, Bruxelles è una città in qualche modo losca, perché la burocrazia europea è diventata troppo grande e quindi incontrollabile, elefantiaca, corridoi infiniti, un luogo extraterrestre. Ecco, visto che sei anche un ex funzionario europea, è corretto questo? È diventato troppo grande per essere controllata l'Unione Europea?
Assolutamente no. Io ho sempre ritenuto che, anzi, siamo troppo pochi rispetto ai compiti enormi che abbiamo per servire 500 milioni di cittadini quasi. Quindi voglio dire, è veramente un'unione che è diventata sempre più ampia, questo è vero, sempre più forte in certe competenze, ma in Commissione europea, ricordiamo, i controlli sono strettissimi. Un esempio che non ho citato prima, per esempio tra le misure prese, e non so se ci sarà una proposta anche su questo, è quello dei viaggi. Da ex funzionaria europea ti posso dire che io viaggi sponsorizzati da terzi non potevo farli, cioè un divieto diciamo quasi assoluto, salvo giustificazioni, dichiarazioni al comitato etico, eccetera, eccetera. Quindi l'Europa in realtà ha dentro di sé molte culture amministrative, ma da tanti anni le regole ci sono, il controllo c'è. Abbiamo inserito da molto prima dell'Italia un registro delle lobby a Bruxelles, quindi c'è un registro trasparente dei lobbisti. E parliamoci chiaro su questa cosa delle lobby, perché sinceramente in Italia io sento molta confusione su questo concetto di lobby. Lobby sono tutti i portatori di interessi, quindi non è soltanto la grande multinazionale a cui tutti pensano, no, quando si parla di lobby o i grandi gruppi di pressione. No, abbiamo anche tutti i rappresentanti delle regioni a Bruxelles, abbiamo i rappresentanti sindacati, abbiamo i rappresentanti della società civile. I portatori di interessi, e noi questi interessi dobbiamo ascoltarli tutti, perché chiaramente le proposte politiche, legislative, regolamentari nascono dall'ascolto di tutti gli interessi e dalla mediazione tra questi interessi nell'ottica dell'interesse più alto, dell'interesse comune, bene comune, in questo caso comunitario, quindi europeo, l'interesse europeo, tutti questi portatori di interessi a Bruxelles sono registrati, devono essere trasparenti, quindi mi sembra che le regole ci sono, non siamo così tanti funzionari, dire che sia elefantiaco è di nuovo una mancanza di conoscenza, quindi portiamo tutti a conoscere meglio Bruxelles, come funziona, e portiamo tutti soprattutto a capire che Bruxelles non è qualcosa di astratto e distaccato rispetto al resto dei paesi europei, a chi vive nel quotidiano nazionale, ma è lì proprio per aiutare. Può essere anche un grande gancio in mezzo al cielo, come cantava anni fa una bella canzone, e per aiutarci a fare delle cose utili nel nostro paese.
Sì, citavi la questione dei viaggi. Ecco, a proposito sempre di Qatar, Qatar Gate, tutta la questione può essere anche letta e viene anche letta come il frutto di un clima geopolitico diverso, nel senso che lo scandalo del Qatar Gate tutto sommato non sarebbe mai emerso se non ci fosse questa attività dei servizi segreti dei paesi NATO per contrastare le ingerenze esterne del Qatar, ma anche della Russia, della Cina. Ecco, che significa oggi Unione Europea nel contesto della lotta tra democrazie e autocrazie?
Questo è un punto molto importante che anche la Presidente Metsola ha messo in luce all'inizio di quando è scoppiato questo scandalo, e secondo me è un punto complesso e che va anche qui comunicato meglio, perché in realtà l'Unione Europea in questo momento si ritrova baluardo dei diritti, della diversità, della tutela delle minoranze, di tutti quelli che sono non solo i valori fondanti, ma i diritti tutelati all'interno degli nostri stati membri, quindi all'interno del nostro continente, ma strizzata tra nuove forze e nuove potenze che emergono. Penso chiaramente alla Cina da una parte, alla Russia che si è nuovamente rivelato un fattore di grande instabilità con l'invasione dell'Ucraina l'anno scorso, e quindi un atto ostile, riportando la guerra sul continente dopo 70 anni sostanzialmente di pace, anche se pace è una parola relativa agli stati membri dell'Unione Europea, abbiamo avuto altre guerre ai nostri confini, ma diciamo questa di sicuro è quella più preoccupante forse e più importante, in quanto ci tocca ancora più da vicino in questo momento. E quindi l'Unione Europea è davvero un baluardo dei diritti che viene vista come una minaccia da tutti quegli stati e da tutte quelle potenze che invece hanno altri, si basano su altri principi, appunto penso anche all'Iran, adesso tutta la questione dell'Iran, chiaramente tutti gli stati non democratici. In questa nuova, diciamo, costellazione geopolitica, la cosa che preoccupa anche è che abbiamo visto quanto sia fragile in realtà la nostra democrazia. Io sono rimasta, penso come tanti che ci ascoltano, sconvolta dai fatti di Capitol Hill, dall'assalto di Capitol Hill un paio di anni fa, e adesso poi con l'eco che c'è stato con l'assalto in Brasile, quindi alle istituzioni democratiche brasiliane. Il fatto che non ci sia più questo patto sociale per cui la democrazia è un valore in se stesso, è un qualcosa da proteggere, da difendere, ma che i cittadini delusi di una parte politica si sentano poi autorizzati a dare attacco alle istituzioni, quindi non vedano più le istituzioni come una garanzia per tutti, ma le vedano come qualcosa di parte, qualcosa che va posseduto e diciamo usato a proprio uso e favore. Ecco, questo mi sembra anche una riflessione da fare insieme, perché purtroppo la democrazia non possiamo darla per scontata, non possiamo pensare appunto che continui, che alcuni assunti di base che c'erano possano continuare come era prima. E se mi permetti vorrei dire un paio di parole sull'Iran e l'Afghanistan. Secondo me Io sono molto sensibile chiaramente alla condizione femminile, al discorso sulla parità di genere e sulla possibilità per le donne in tutto il mondo di essere, diciamo, avere le stesse possibilità, ma di essere soprattutto considerate come persone, come gli uomini, esattamente come gli uomini, e il fatto che l'Occidente e l'Unione Europea non riesca a fare abbastanza né in Iran né in Afghanistan, dove anche lì i diritti stanno tornando indietro, stiamo assistendo a una storia che si riarrotola su se stessa, che torna indietro sui diritti e che fa strage in Iran di giovani e di donne, e in Afghanistan sostanzialmente riduce al silenzio un'intera generazione. Il fatto che noi non riusciamo a fare abbastanza mi sembra grave. Penso che da questo punto di vista dovremmo davvero darci dei mezzi più audaci e più importanti per poter, per esempio, decidere un ritiro coordinato degli ambasciatori in paesi in cui, di cui condanniamo le azioni o in cui riteniamo che ci sia una grave violazione dei diritti umani. Dovremmo darci strumenti per essere più incisivi.
Va benissimo, il tempo a nostra disposizione è finito. Ringraziamo Beatrice Covassi per essere stata con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie, è stato un piacere, a presto.